Sì, grazie, grazie dell'invito. Io è un po' di tempo che mi occupo molto poco e non direttamente di quest'area del mondo del lavoro in cui invece sono stato immerso poco fa. E mi fa piacere che questo convegno sia in memoria di Ubaldo Poti, con cui ho lavorato tanti anni, lo consideravo quasi un mezzo allievo. Bravo, è uno di quelli che ha contribuito a un disegno che noi 19-20 anni fa, siamo nel ventennale, avevamo con sforzi intellettuali e politici disegnato e che adesso ha fatto bene Nadeo, no, a non fermarsi al 150, anche se a fare una specie di retrospettiva. Qui ci sono dei, stavo quasi per dire dei reduci, ma insomma, diciamo. Sia Carlo Della Ringa, lo stesso Nardè, poi Gasparini, siamo tutti da 20 anni che abbiamo osservato e poi con ruoli diversi il tema. Beh, che dire, qui nelle cose che sono state dette fino adesso, a parte Nardè che ha dovuto fare, come dire, un quadro, insomma, una descrizione, come sì, con qualche giudizio, ma insomma abbastanza cauta, però avete sentito che un po' di insoddisfazione, anzi decisamente rispetto a un disegno ambizioso che è stato fatto allora, poi è stato ripreso perché D'Antona ha fatto un lavoro importante e adesso c'è stata questa ultima sferzatina che anch'io non vorrei sopravvalutare, tra l'altro poi è cambiata in corso d'opera, adesso io me ne ero occupato in sede parlamentare, alcuni degli obiettivi di questa legge sono stati condivisi anche dall'opposizione. Non tutti, insomma, c'è come dire, nel disegno c'è una grande ambizione, grande fiducia sul metodo contrattuale, e sia pure appunto con delle variazioni nel tempo. Se guardiamo poi invece alle realizzazioni, c'è una sfasatura tra disegno, obiettivi e realizzazioni. Come mai? Io mi sono chiesto tante volte. E noi abbiamo sopravvalutato le possibilità, forse, parlo per me, ma credo che anche qualche altro, le possibilità del metodo contrattuale trasportato in un contesto così diverso come il pubblico. A dire il vero, se voi sentite degli studiosi dell'organizzazione, anche stranieri, vi dicono che noi siamo stati degli illusi, perché un sistema contrattuale che funziona in un certo modo, non benissimo, devo dire neanche nel privato, tanto è vero che il privato adesso è molto in crisi, ma per motivi diversi. Funziona in un certo modo nel privato, trasportato in un contesto diverso, in cui non c'è mercato, in cui la politica mette il naso sempre, in cui la dirigenza è stata appunto come il vaso di coccio, eccetera, non è di per sé in grado di portare risultati che promette. Quindi c'è questo problema di contesto. Io sottolineo questo problema di contesto, dirò due o tre esempi, ma l'avete sentito, perché non voglio dire che abbiamo sbagliato tutto, che quindi dobbiamo tornare alla francese. Rilegifichiamo tutto, non se ne parli più. Cominciare dalla dirigenza, che è poste che vengono fuori ogni tanto. No, dico, se in un certo contesto e in certe situazioni funziona, tanto è vero che ci sono. Anche le analisi, le ricerche che abbiamo, non complete, perché una delle cose, dice sempre Carlo Della Ringa, nonostante gli sforzi dell'ARN, eccetera, noi non sappiamo molto dei fatti veri ancora, non so, sì, certo sappiamo i macro trends delle retribuzioni, ma per esempio le cose un po' più specifiche, gli andamenti specifici delle diverse realtà, per quanto riguarda ad esempio le dinamiche retributive, sistemi premianti, eccetera, eccetera. No, non ne sappiamo abbastanza, ma da quello che sappiamo ci sono indubbiamente delle buone pratiche, cioè vuol dire che si può fare. Ecco, la metto, come si dice, sull'ottimistico, vuol dire che in certi contesti il sistema contrattuale può funzionare, se non che non funziona nella media. Tanto è vero che noi siamo ancora, quando l'OCSE fa le rilevazioni, siamo ancora maltrattati, cioè no, non. L'amministrazione italiana ha ancora dei grossi problemi, non è altissima nelle scale di virtuosità dell'OCSE, piuttosto giù, e non solo per colpa della gestione dei rapporti di lavoro, anzi, mettiamo subito in chiaro, non è che la riforma e l'efficienza della pubblica amministrazione si decide solo, certo, la risposta al lavoro è importante, ma voglio dire, per dirne una delle ultime indicazioni dell'OCSE in cui dice che noi siamo un po' giù nelle scale a seconda di diversi parametri. Una in cui noi siamo più giù di tutti e che secondo l'OCSE tira giù anche l'efficienza complessiva è il grado di utilizzo delle tecnologie informatiche. Cioè, no, no, non il numero di computer che è stato sbattuto sulle scrivanie, ma il grado effettivamente di utilizzo delle enormi potenzialità che hanno le tecnologie informatiche in tutto il sistema dei servizi, eccetera. Lì siamo, credo, ultimi nei paesi di Ox, e questo è uno dei fattori di ancora fatica, no, a dare servizi veloci, meno burocratici, eccetera. Vabbè, chiuso la parentesi. Allora, quali sono i problemi di contesto? Beh, insomma, noi, è stato detto qui, abbiamo immaginato un contratto nazionale e una contrazione decentrata con regole e con compiti diversi, che abbiamo poi in sostanza riconfermato, perché il 2009 non è una rivoluzione, è un maquillage, manutenzione di quello del 93. E in realtà non vediamo che già questo a livello di strutture e di funzioni non c'è molto, per come mai il contratto nazionale non ha mantenuto quello che dicevi anche tu, quel ruolo di, no, di dare indicazioni di base, anche prima del federalismo, anche prima dei livelli essenziali, e invece ha continuato a fare ritardi di rinnovo, sovrapposizioni, e perché il contratto decentrato non è stato un contratto virtuoso sulla produttività, sui premi, eccetera, e c'è stato invece un andamento, qui l'Aren ha dato ampie dimostrazioni per cui i contratti decentrati debordavano, facevano operazioni che aspettavano i contratti nazionali e dopo rimbalzavano al centro. Insomma, c'è stata questa mancanza di sinergia. Già avere due livelli contrattuali, l'Italia è un sistema quasi unico in Europa che ha due livelli contrattuali. Due livelli contrattuali possono essere anche nel privato un sistema ottimo se sono effettivamente con funzioni diverse. Se ognuno fa il mestiere dell'altro e si pasticcia, allora è meglio averne uno solo, come ci stanno dicendo da decenni quasi tutti i nostri colleghi europei, anche nel privato. Beh, perché l'interlocutore datoriale non è chiaro e autorevole, né a un livello né all'altro. A livello nazionale, lo dico in fretta, poi ne parlerà se vuole della Ringa, insomma, ma chi è la controparte a livello nazionale? Noi, io ricordo il primo round dell'Aran, facemmo delle nottate terribili e anche bellissime, se volete, per i primi giri contrattuali. E abbiamo cercato di interpretare il ruolo. No, noi siamo un'agenzia tecnica autorevole, certo, il padrone ci dice quanti soldi abbiamo da spendere, come nel privato, perché anche nel privato quelli che fanno gestione relazioni personale sanno quanto possono spendere, però poi facciamo noi. E quindi l'ira di Dio per fare queste cose. Ci siamo riusciti così. Beh, però poi non è andata così, perché c'è una contrattazione mascherata, andiri vieni, comitati di settore, e dietro c'è il comitato di pietra. Beh, allora, adesso senza esagerare, ma facciamo come in Inghilterra, qual è il datore di lavoro? Il ministero del tesoro. Punto. Perché poi la verità, oppure a livello decentrato è una cosa un po' più complicata. Beh, qualcosa è stato un po' migliorato, no, con la 150, poi Carlo Della Ringa aveva fatto delle proposte molto precise per cercare almeno di chiarire le responsabilità, di ridurre la catena di comando, insomma, chiarirla a livello nazionale. Se andiamo a livello decentrato, evidentemente, come ha detto anche Nadeo, quel punto è più debole ancora, perché lì non ci sono tanti filtri, lì c'è un ente locale, un'amministrazione decentrata che è occhi negli occhi con l'interlocutore sindacale, il quale ha una posizione di forza molto diversa dal privato, perché nel privato c'è il mercato e il datore che fa i conti tutti i giorni. Infatti adesso vedete che razza di stress ha la contrattazione decentrata nel privato, no? E no, nel pubblico no. Nel pubblico c'è un surrogato del fattore responsabilizzante, che non può essere il mercato, altrimenti giochiamo con carte truccate. E non c'è, o c'è solo in alcune virtuose eccezioni, o questo. La politica in realtà segue impulsi diversi, opportunistici, per cui i poveri dirigenti, anche quando ci provano, o sono corrivi o rischiano di essere smentiti in modo ricorrente. Quindi, quando avete detto i dirigenti sono lasciati soli, sì, peggio ancora, insomma, sono sempre sotto schiaffo. E in effetti avete un andamento, anche dalle ricerche, addirittura l'ultima che ho visto è molto preoccupante, cioè c'è stata un'analisi su un paio di settori, tra cui sanità, in cui si diceva, vediamo l'andamento delle retribuzioni, in particolare delle parti variabili, in rapporto alle performance dell'amministrazione di Della Ringa, e si vedeva che c'era una relazione inversa. Le amministrazioni locali, regioni e province, come dire, che sono più inefficienti per una serie di indicatori, avevano retribuzioni più alte, più dinamiche, eccetera. Viceversa, alcune nordestine o nordovestine, che insomma erano più, come dire, stringate, erano datori di lavoro più forti, hanno retribuzioni più magre. Beh, allora era bruttissimo segno, no? Bruttissimo segno, vuol dire che il sistema responsabilizzante funziona a rovescio. Quindi con degli errori, non solo della politica, i dirigenti non hanno avuto strumenti adeguati, ma anche della legge. Per esempio, io, quando abbiamo dibattuto a lungo con l'iter parlamentare della Brunetta, in materia retributiva non solo c'è un ruolo della contrattazione, ma ci sono formule legislative che per anni sono state interpretate come un obbligo a contrarre, non a trattare. Oh, guardate che questo è un mostro giuridico, oltretutto. Cioè, in sostanza, o tu contratti un elemento retributivo o non se ne fa niente. Adesso c'è quella formula che, se dopo campacavallo non si fa l'accordo, l'amministrazione decide in via provvisoria, eufemismo per dire decide, insomma. Io devo dire che ho sentito delle urla terribili quando discutevamo di questo. Ma è evidente, no? Perché un datore di lavoro privato, se non si mette d'accordo, non può fare niente. Questo è un errore. Questo avalla una tesi distorta della contrattazione come potere di veto e non come potere di scambio. Quindi, insomma, allora, questo è, ma l'avete già detto voi, la mancanza di, come dire, di contesti virtuosi, datori di lavoro definiti, poteri dell'amministrazione, politica che fa il suo mestiere e se lo fa male viene punita, vedi la responsabilità adesso delle amministrazioni locali, speriamo che il federalismo faccia qualcosa. In questo contesto noi abbiamo avuto non abbiamo ottenuto obiettivi e abbiamo avuto degli effetti spesso distorti o contrastanti. Di qui la reazione. Siamo passati da, come dire, un debordo della contrattazione verso forme di commistione di ruolo, in molti casi, non sempre, a questa specie di reazione. Sapete che c'è? Dato che non riusciamo a gestire la faccenda con l'amministrazione, con il contesto, eccetera, ritorniamo alla legge. Non ritorniamo alla legge in toto, ma insomma ritorniamo in realtà all'83. Io non è che mi straccio le vesti, però trovo che è un'oscillazione del pendolo assolutamente preoccupante dal punto di vista della mancanza anche dell'analisi. Veniamo alla valutazione, e quindi gli esempi poi assurdi anche qui dal punto di vista giuridico. Guardate, io ho uno scritto sugli incentivi, di cui farò omaggio a Naddeo, che ho esaminato nel privato. Quando ho cercato la voce incentivi retributivi su Google, ho trovato 10.000 titoli, robette, nel privato. Amministrare gli incentivi e la valutazione nel privato in tutto il mondo è una cosa difficilissima. Occorre cultura, occorre conoscenza, i valutatori devono essere super accessoriati, e quindi è difficilissimo. Tanto è vero che l'amministrazione degli incentivi anche nel privato è molto dubbia. Persino negli Stati Uniti, Harvard, eccetera, dico, guardate che poi non è tanto chiaro che sia bene avere degli incentivi troppo flessibili o troppo individuali, forse meglio quelli di gruppo, insomma è una cosa molto complicata. E comunque il margine di impatto della retribuzione mente variabile è bassino, Da noi è quasi nullo per i motivi che sapete. Di fronte a queste difficoltà indubbie, che ha fatto il nostro legislatore? Questa secondo me proprio è da matita rossa, è errore grave. Ci metto le quote. Ma è una cosa che non esiste, io cercavo, non esiste da nessuna parte del mondo. È un errore autodistruttivo, a parte come le ha messe, potevamo anche metterle diverse, potevamo anche fare 33, 33, 33, così era salomonico. No, è perché l'idea che si possa, come dire, controllare per legge la distribuzione degli incentivi è proprio il contrario di quello che si vuole affermare, la logica del merito della valutazione. E veniamo alla valutazione. Beh, fare le valutazioni è una cosa difficilissima. Io ho studiato un po', ma meno di qualche altro, qui il sistema, non so, inglese nelle scuole, che è uno da manuale. Beh, occorrono anni di lavoro, migliaia di valutatori super attrezzati, autorità indipendenti attrezzate. Ed è ancora difficile. E come noi mo facciamo la valutazione con una specie di commissione... poverini, non li invidio. E poi, con i valutatori distribuiti sul territorio, che sono quelli di sempre, poi a un certo punto avevamo detto in sede di dibattito parlamentare, beh, almeno facciamo delle dosi massicce di trasparenza, no? Mettiamo tutto quanto online, facciamo una cosa, indichiamo al pubblico, stavo per dire ludibrio, no? Al pubblico, alla pubblica conoscenza tutto, e così vediamo. Poi in realtà questo c'è un po', ma non lo so se lo faremo, speriamo che ci sia. Però anche lì, un sistema così delicato non si fa su 3 milioni di persone. Anche qui l'OCSE lo dice chiaramente, la valutazione si fa cominciando dai livelli alti e medio-alti, e poi se riusciamo lì si comincia ad andare giù. E no, noi che siamo gli ultimi della classe abbiamo detto facciamo tutto d'un colpo. Mentre appunto lunghi anni di esperienza dicono quanto è difficile, si comincia dai livelli, si fa molta valutazione delle unità prima di farle dei poveri cristi che saranno anche tutti fannulloni, ma insomma. Quindi anche lì abbiamo fatto un overshooting, come si dice, abbiamo sparato troppo alto per arrivare a una cosa invece importante. Noi ci crediamo tutti, ci crediamo tuttora alla valutazione, al merito. Poi ovviamente non la faccio lunga, tenete a mente che lavorare qui, a proposito di contesto, beh, l'Italia non è un paese che è stato condotto negli ultimi 60 anni, 70 anni all'insegna della meritocrazia. Noi abbiamo una cultura della, se volete, della tradizione, non dell'inciuccio necessariamente, ma insomma diciamo dell'andamento rilassato, non siamo la frontiera degli Stati Uniti. Allora, la cultura del merito e della valutazione è una cosa che si deve coltivare, bisogna cominciare subito. Non la voglio fare lunga, due cose ancora. Allora, vabbè, come possiamo continuare? Beh, l'avete detto tutti, anzitutto rafforzare la dirigenza, questo è fondamentale, che non vuol dire solo dargli le sanzioni se sbagliano, oppure io qualcosa, ogni tanto mi viene anche a me l'intenzione di rilegifichiamola, almeno da un certo livello in su. Ma siccome i due, come dire, cani da guardia che insidiano l'autonomia della dirigenza sono la politica sotto e il sindacato dall'altra parte, vediamo cosa si può fare. Beh, in molti paesi si esclude la sindacalizzazione dei dirigenti da un certo livello, esempio. Poi si fanno proprio delle divisioni di ruolo molto importanti, mentre invece da noi c'è una specie di, come dire, lasciamo perdere, di commistione di ruoli anche qui. E l'altra cosa è soprattutto la responsabilizzazione della politica. Guardate, siccome non c'è il mercato, invece c'è il mercato elettorale, per cui la politica, un'altra delle cose che si vedono è la differenza degli andamenti di retribuzioni decentrate secondo il colore dell'amministrazione e dei cicli elettorali. Ma questo è un'aberrazione. Allora, se vogliamo applicare a questo livello la contrazione decentrata e non vittimizzare i dirigenti ma dargli forza, beh, dobbiamo dire che dobbiamo responsabilizzare pesantemente gli amministratori locali sui risultati. Il federalismo potrebbe essere un'occasione, io non voglio dare al federalismo, come fa adesso, no? il compito di risolvere tutti i mali del paese in un colpo solo, però certamente se noi l'avevamo proposto anche, se si dicesse l'amministrazione regionale per cominciare ha una dotazione specifica per la contrattazione e su quella è giudicata, se ottiene risultati con quelle risorse in quel modo, bene, altrimenti passa di scopo per pagare la contrattazione, adesso la dico brutalmente, è l'unico, è come dire il risultato più hard, l'equivalente più hard del mercato. E vabbè, vediamo se ci riusciamo ad andare in questa direzione. Sulla struttura contrattuale, finisco, questo che è stato scritto nel 2009 va bene, però vediamo, adesso non possiamo vederlo perché è tutto ibernato, no? Quindi abbiamo tempo, 2 anni per vedere cosa succede. Beh, insomma, nel privato ci sono 460 contratti e hanno detto gli stessi contraenti confederali che bisogna ridurli a 7-8, l'ha detto anche Susanna Camusso, per dire, quindi al di sopra di ogni sospetto. Sì, perché se il contratto deve diventare una rete a maglie larghe su basi generali, cioè un regolatore di massima, allora va bene, possiamo fare 8-10 e qui 4 quante sono. Ma se siamo ancora da 460 a 40 e non riusciamo a metterci d'accordo sui 4, vuol dire che lì non va bene. E la contrattazione decentrata è chiaro che deve essere fatta al test, a quei test che ho detto, di un contesto responsabilizzante. Che sono sostanzialmente la responsabilità patrimoniale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni locali. Ultimissima cosa, ritorno a dirlo, guardate che noi abbiamo da rivedere anche altri aspetti delle amministrazioni, cioè le risorse, la gestione delle risorse sono una parte importante dell'efficienza, però i servizi di tutto il mondo, penso anche ai servizi ovviamente privati, in altri paesi c'è la rivoluzione, oltre che nel manifatturiero, Stati Uniti, la sfida giapponese, adesso la sfida cinese, ha avuto nella manifattura un certo uso delle tecnologie, dell'innovazione, della ricerca per rendere più efficienti i processi, eccetera. Nei servizi si è dovuto fare lo stesso, negli Stati Uniti hanno reagito negli anni 80 e dopo immettendo massicce dosi di innovazione organizzativa prima e informatica dopo e hanno fatto un salto di produttività e di diffusione di servizi. Beh, questo è essenziale perché la pubblica amministrazione è la più grande fornitrice di servizi del paese, di servizi essenziali, altro che esternalizzazione come capita, perché se no rischiamo di avere, se non le rafforziamo su questa base, abbiamo la fuga verso le esternalizzazioni o di pezzi di amministrazione pregiata che non dovrebbe essere, oppure quell'esternalizzazione all'italiana che è di avere centinaia di migliaia di finti collaboratori. Grazie.